Un uomo solo al comando, quando lo sport diventa leggenda. Seconda puntata, 1950, la partita maledetta. Uruguay-Brasile 2-1, incubo al Maracanã.
Lo sappiamo tutti. Il Brasile è un paese meraviglioso, un altro universo, un mondo a parte dove succedono cose che in nessun'altra parte del pianeta potrebbero accadere. Nell'ottobre del 1950, per esempio, i brasiliani elessero presidente Getúlio Vargas. Lo elessero con una votazione democratica e fin qui tutto normale. Il bello è che Getúlio era già stato dittatore del Brasile e lo aveva cacciato un golpe militare nel 1945. Per essere giusti, in 15 anni di potere, Getúlio qualcosa di buono lo aveva combinato. Non che avesse colmato le immense disuguaglianze di classe. Le favelas continuavano a crescere, i poveri a restare poveri e i ricchi ad arricchirsi alle loro spalle. In ogni caso, bisogna ammettere che il populismo di Vargas, un certo miglioramento economico e sociale al paese, lo aveva portato. Per esempio, aveva istituito il minimo salariale e le ferie. Di questo i brasiliani gli erano riconoscenti. Tanto riconoscenti da riportarlo persino al governo. In realtà non c'era solo l'annunciato ritorno di Vargas a rendere quel 1950 unico e carico di speranze per il diseredato popolo brasiliano. C'era un altro avvenimento sulle prime pagine dei giornali, al centro dei discorsi dei bar, dei sogni dei baraccati delle periferie. Era un qualcosa di storico, di quasi incredibile, e riguardava la più grande fede del popolo brasiliano, la più grande dopo Dio e dopo Getúlio, naturalmente. Riguardava il calcio. Era successo che, passata la bufera della Seconda Guerra Mondiale, la vita aveva poco a poco ripreso il suo ciclo. Già due anni prima, nel 1948, a Londra, si erano celebrate le Olimpiadi. Poi era venuto il turno del Mondiale di Football. Sembravano passati mille anni, ma quando il mondo era ancora in pace, Getúlio aveva presentato la candidatura del Brasile per il campionato del 1942, in competizione con Germania e Argentina. Il torneo, come ovvio, non si era svolto. Il pianeta aveva altro a cui pensare, ma le candidature erano rimaste in piedi sino al dopoguerra. Nel 1946, il Congresso della Federazione Internazionale di Calcio aveva tenuto presente che i due ultimi mondiali si erano svolti in Europa. Tra l'altro, la detentrice era proprio l'Italia. Aggiungiamo pure che la Germania non doveva apparire la scelta più idonea. Insomma, finalmente era la volta del Sud America. In quel periodo l'Argentina si preparava al primo piano quinquennale che Juan Domingo Perón avrebbe varato nel 1947. Al calcio, il dittatore di Buenos Aires preferì saggiamente il sostegno alle industrie che intendeva nazionalizzare e si ritirò dalla corsa al mondiale in favore del grande e poco amato vicino del nord. Anzi, col pretesto di una vertenza salariale dei calciatori professionisti, rifiutò addirittura di partecipare al torneo. Sarebbe stato un mondiale un po' declassato. È vero che per la prima volta ci sarebbe stata l'Inghilterra, ma oltre all'Argentina non avevano partecipato alle qualificazioni la Germania, il Giappone, l'Austria e neppure il Belgio e i paesi del blocco di Mosca. Comunque sempre di un mondiale si trattava. E la cosa sollevò un'ondata di assoluto entusiasmo. L'intera nazione brasiliana si preparò all'evento. Il Brasile non era ricco. Nonostante questo dato di fatto, gli amministratori di Rio fecero progettare uno stadio immenso, il tempio stesso del calcio, il favoloso Municipal, capace di contenere 180.000 spettatori. L'enorme sforzo economico, solo in parte alleggerito dalla cessione in abbonamento per 100 anni di 20.000 posti coperti, sarebbe costato a Rio sangue, sudore e lacrime. e pochi politici e intellettuali che osarono protestare contro il palese spreco di risorse, certo più utili per scuole e ospedali, furono messi rapidamente a tacere dall'unanime consenso popolare. La costruzione del faraonico stadio, che oggi tutti chiamano Maracanã, come il quartiere che lo ospita, fu così autorizzata il 10 agosto 1948. Il 16 giugno 1950, un mese esatto prima della partita conclusiva del Mondiale, il futuro fuoriclasse Didi ebbe l'immensa emozione di segnare la prima rete all'Estadio Municipal. Avvenne durante il match inaugurale tra le selezioni di Rio e di San Paolo e fu un gol bellissimo, come tanti altri gol di Didi. Una punizione battuta con la punta del piede. La palla si impennò e ricadde imparabile alle spalle del portiere. L'ovazione tributata al giovane regista del Botafogo fece tremare le scalinate nuove di Zecca. Tutto bene quindi? No, affatto. La partita di inaugurazione terminò con un poco esaltante 1-3 per gli ospiti. Quello brasiliano si sa è un popolo superstizioso e molti considerarono un sinistro presagio la sconfitta della squadra di casa. Riguardo al Maracanã, la sua costruzione sarebbe terminata solo nel 1965, ma quel 16 giugno fu chiaro al mondo che lo stadio era pronto e agibile. Non importava nulla a nessuno se mancavano gran parte dei servizi igienici e se la tribuna stampa era largamente incompleta. Lo spettacolo poteva cominciare. Un mondiale atipico, si diceva, a partire dai gironi eliminatori, 4, ma con un diverso numero di squadre, a causa delle defezioni delle finaliste India, Turchia e Scozia. La trasferta oltreoceano era un lusso un po' troppo costoso in quel dopoguerra di miseria. Il primo girone, oltre al Brasile, comprendeva Messico, Jugoslavia e Svizzera. Un raggruppamento non difficile, certo, ma composto di 4 nazionali che avrebbero garantito salutari incassi alle esauste finanze cariocas. Poiché anche il secondo girone si sarebbe in parte disputato a Maracanã, lo stesso criterio commerciale suggerì di allineare altre 4 squadre, ossia Spagna, Inghilterra, Cile e Stati Uniti. Il terzo gruppo, quello di San Paolo, sarebbe invece stato a 3. L'Italia, campione uscente, doveva vedersela con la Svezia e il Paraguay. L'ultimo gruppo, ospitato a Belo Horizonte, era composto addirittura di 2 sole formazioni, entrambe sudamericane, l'Uruguay e la Bolivia. Il torneo aveva un unico incontestato favorito, il Brasile. Semmai una competizione aveva coniugato tutti i parametri determinanti, forza di squadra, stato di forma, ambiente, tifo, in una direzione era proprio il Mondiale del 1950. Riguardo al secondo posto, l'Inghilterra, l'Uruguay e l'Italia godevano un certo credito e qualcuno indicava le possibili sorprese di Svezia e Spagna. L'Italia aveva già dato un piccolo contributo al torneo. Una delegazione della nostra Federcalcio aveva infatti da poco consegnato al Brasile la mitica Coppa Rimé, il trofeo del Mondiale, conservata a Roma dal trionfo di Parigi 1938. La consegna aveva tra l'altro fugato molti timori. La Coppa aveva davvero superato senza danno la guerra. Purtroppo la partecipazione azzurra al Mondiale non si rivelò tra le più felici. Il nostro calcio era ancora sotto shock per la terribile sciagura di Superga. Su quella collina, sino ad allora poco conosciuta, il 4 maggio 1949 era finita in un rogo la favola del grande Torino. Nel disastro aereo se ne erano andati i 10 undicesimi della nazionale e il conseguente timore dei voli aveva persino consigliato una trasferta con mezzi navali. La squadra era arrivata a Santos dopo 2 settimane passate sulla motonave Sises. Il viaggio, iniziato trionfalmente a Napoli, era proseguito in maniera piuttosto allegra. Feste a bordo, soste nei porti e allenamenti approssimativi sul ponte di prima classe, tra infortuni e palloni persi in mare. La comitiva azzurra, guidata da una commissione che aveva da poco sostituito il leggendario Vittorio Pozzo, continuò con lo stesso metro in terra brasiliana. Una tranquilla sistemazione fuori porta, nella fattoria di Tremembé, che un ricco emigrato aveva offerto alla squadra, venne rifiutata. Si preferì ad essa il soggiorno al 19° piano di un lussuoso hotel di San Paolo. Inutile dire che il caos della festa di San Giovanni, il torrido calore tropicale e soprattutto le attrattive di un gruppo di ballerine argentine ospiti dello stesso albergo non giovarono molto alla causa azzurra. Il resto lo fece la nostra atavica leggerezza. Gli avversari svedesi, classificati come dilettanti, furono sottovalutati da tutti e il rapido vantaggio ottenuto da Carapellese sembrò confermare le previsioni più rosee. Una doppietta di Jefferson e un gol di Anderson portarono invece la Svezia sul 3-1, rendendo inutile la rete segnata da Muccinelli nel finale. La vittoria sul Paraguay per 2-0 fu solo un triste epilogo. La Svezia del fuoriclasse Nacka Skoglund si era garantita l'ingresso al girone finale pareggiando in precedenza con gli stessi sudamericani. Sembra comunque che la fulminea eliminazione abbia avuto un effetto positivo sul coraggio aviatorio degli azzurri. Quasi tutti si imbarcarono in aereo per Ciampino e i soli Lorenzi e Carapellese tornarono con la nave. Ancor peggio che alla nostra nazionale andò ai maestri del football, gli spocchiosi inglesi. Giunti in Brasile con l'intima convinzione di stravincere il torneo, i Leoni d'Inghilterra affrontarono con britannica sufficienza i cugini americani. Doveva essere una goleada contro la squadra più debole del torneo, ma una rete dell'haitiano Gettien, sbucato improvvisamente nell'umidità di un giorno torrido, trasformò la gara in un incubo. La debacle fu un classico fulmine a ciel sereno, tanto in attesa che le agenzie londinesi pensarono ad un errore di trasmissione e trasformarono in 10-1 per l'Inghilterra il clamoroso 0-1 dell'incontro. L'incredibile topica coprì di ridicolo la stampa britannica e fece ridere di gusto il resto del mondo. Pochi giorni dopo, la formidabile nazionale di Half Ramsey e Billy Wright, battuta 1-0 anche dalla Spagna, prese la strada di un inglorioso ritorno in patria. In Italia qualche genio del calcio si consolò dei nostri guai con un disinvolto malcomune mezzo gaudio e lo scrisse pure sui giornali. Intanto, mentre le due presunte grandi medicavano con più o meno stile l'orgoglio ferito, nel gironcino a due di Belo Horizonte l'Uruguay si era sbarazzato della modesta Bolivia, seppellendola con un micidiale 8-0. Questo risultato tennistico non spaventò certo la squadra brasiliana, per non parlare della stampa e dei tifosi. I verdeoro avanzavano nel girone a ritmo di samba, battendo con facilità il Messico e la Jugoslavia. Qualche dubbio per la verità era sorto dopo la partita di San Paolo con la Svizzera, pareggiata per 2-2, ma non mancavano le giustificazioni. In effetti il pareggio elvetico era arrivato in extremis e l'allenatore Flavio Costa aveva lasciato a riposo quattro campioni come Danilo, Bigode, Sissignu e Sjair. Insomma, il destino pareva seguire tranquillo il suo corso, anche se i soliti motivi di cassetta avevano determinato una modifica sconsiderata al calendario. L'incontro con l'Uruguay, previsto come secondo match, fu infatti spostato all'ultimo giorno. Scelta fatale, ma nessuno lo seppe prevedere. Così, in un delirio crescente di tifo, iniziò il girone finale. Il paese, approfittando dei giorni semifestivi concessi per gli incontri della Seleção, viveva letteralmente per il Mondiale. I primi incontri dell'ultima fase avverarono i sogni della nazione. I verdeoro rifilarono 7 reti alla povera Svezia e solo uno di meno alla Spagna. Il Brasile volava, i suoi fenomeni sembravano inarrestabili, il resto del mondo guardava con invidia una formazione quasi perfetta, dove il genio si fondeva con l'eleganza e con la velocità. Il pur forte Uruguay teneva a stento il passo e dopo l'iniziale faticoso pareggio con la Spagna aveva acciuffato una vittoria per 3-2 nei minuti finali con la Svezia. La doppietta di Miguez aveva certo tenute accese le speranze uruguaie, ma aveva lasciato solo un tenue barlume. Quello strano mondiale non prevedeva una partita di finale. Contava solo la classifica del girone e il Brasile era un punto avanti. Dunque, all'invincibile Brasile era sufficiente il pareggio. Per l'Uruguay, invece, molto semplicemente, c'era un unico risultato a disposizione, la vittoria contro la Seleção. Una vittoria al Maracanã. Più che un'impresa serve un miracolo. Tuttavia, chissà se e quanto è sincero il centromediano dei celesti, Obdulio Varela, quando in tono sommesso dichiara ai giornali: saremmo felici di perdere con due sole reti di scarto. E alla gente brasiliana niente al mondo sembra più impossibile di una sconfitta. Domenica 19 luglio 1950. Tanto per dire, la zecca statale ha già preparato i bozzetti delle medaglie celebrative e in poche ore sono state vendute 500.000 di magliette con la scritta Brasil Campeon 1950. La torcida e l'amministrazione di Rio dal canto loro hanno fatto le cose in grande. Le strade principali di Rio de Janeiro sono già addobbate a festa. 11 limousine che portano sulla fiancata il nome dei titolari, corredate di fiori e splendide ragazze, vengono disposte tutto intorno allo stadio, pronte ad accogliere i campiones. Un muro di almeno 20.000 persone assedia il Municipal. Nessuno di quelli che non sono potuti entrare ha rinunciato a vivere da vicino gli storici 90 minuti. Sugli spalti dell'immenso catino, una bolgia indescrivibile, 203.849 spettatori, record di tutti i tempi per uno spettacolo sportivo. Lo stadio è tappezzato di due colori, il verde e il giallo oro, e i 100 uruguaiani presenti sono del tutto invisibili. Prima dell'inizio della partita, tra gruppi di samba e ballerine, il presidente dello Stato di Rio fa in tempo a pronunciare un discorso del quale si pentirà per tutta la vita. Voi brasiliani, che so certo vincitori del torneo, voi giocatori, che fra pochissimo sarete osannati come campioni da milioni di vostri connazionali, compatrioti. Un iettatore professionista non potrebbe fare di meglio. Finalmente, il fischio di avvio. Il Brasile parte subito in attacco, trascinato dal tifo infernale della folla, dai canti, dai tamburi. Le sue tre punte danzano davanti all'area di celesti. La classe infinita di Jair, Ademir e Sissinho non permette un attimo di respiro all'Uruguay e i difensori devono dannarsi l'anima e tamponare quelle incursioni ossessive. Pure il Brasile non segna. Passano i minuti. Improvvisamente, al 28esimo, l'uruguaiano Moran si trova tra i piedi un rinvio sbagliato della difesa verde-oro, ma, sorpreso, non riesce a deviare in rete. Lo stadio respira di sollievo. Il pericolo corso non è sufficiente per richiamare la Seleção alla prudenza e a ricordarle che le basta il pareggio. L'assedio ricomincia, ma al 39esimo un bolide di Schiaffino si infrange sul palo destro, sotto lo sguardo dell'impietrito portiere Barbosa. Al termine del primo tempo il risultato è sempre un deludente 0-0. Decisi a entrare per sempre nella storia, i brasiliani iniziano la ripresa all'arma bianca e al secondo minuto finalmente Friassa fa esplodere il Maracanã. Rete! È finito. Ora il Brasile è davvero campione. La gente si abbraccia. Volano milioni di coriandoli, i cori della torcida salgono sino al cielo. Sulle ali dell'entusiasmo, pochi osservano che Varela, il capitano dell'Uruguay, si avvicina all'arbitro e contesta con vivacità un gol assolutamente regolare. E pochi notano che alcuni giocatori verde-oro sono innervositi da questo atteggiamento provocatorio. La partita ricomincia e diviene più dura, più fallosa. Il Brasile continua ad attaccare alla ricerca del raddoppio. Al 66esimo, il primo atto del dramma. Varela, vera anima dell'Uruguay, passa a Ghigia sulla destra. L'ala supera di slancio Bigode e crossa verso Schiaffino che sta accorrendo. Il malcapitato Barbosa non può nulla contro la rasoiata di destro dell'oriundo italiano. È l'1-1. Col pareggio, il Brasile è ancora campione. Ma nel suo DNA esiste un solo gioco, l'attacco. Al 79esimo... Il terzino Julio Perez lancia per il solito Ghigia che dalla destra si avvicina alla porta, saltando ancora Bigode. Barbosa gli esce incontro per impedirgli di crossare, ma Ghigia conclude direttamente verso la porta. Un tiro beffardo che si infila tra palo e portiere. L'Uruguay è in vantaggio! Sul Maracanã cala improvvisamente una cappa surreale di gelo. Nell'assurdo silenzio si sente solo Varela che incita i compagni a resistere. Incitamento superfluo. Il grande Brasile ha vinto. Gli attacchi sono senza convinzione. Le gambe dei giocatori sono diventate di piombo. Troppo grande la delusione, troppo forte l'amarezza. arriva il fischio finale. Il mediano dell'Uruguay gambetta, blocca il pallone spiovente con le mani e fugge via. Jair grida a Dio il perché di quel dolore insensato. Barbosa piange, sconsolato. Per il miglior portiere del campionato sono in arrivo i processi. A lui, più che agli altri, verrà imputata la colpa del disastro. Nunca mais, mai più, titolò l'indomani a Gazzetta Sportiva Illustrata, esprimendo con due semplici parole l'angoscia di un intero popolo. Si parlò di malori, di infarti, persino di suicidi. Non erano solo leggende urbane. Nella sera di metà luglio si disperò tutto il Brasile, si disperò Getúlio Vargas, si disperarono i poveri nelle baracche delle sterminate favelas, si disperarono i milionari nelle grandiose ville sull'oceano. Si pianse a Rio, si pianse a Belo Horizonte e naturalmente si pianse a San Paolo. In una casa della città paulista di Bauru piansero anche il signor João Ramos do Nascimento, sua moglie Celeste e i loro bambini. Ce n'era uno di quasi 10 anni che giocava piuttosto bene al pallone. Si chiamava Edson, ma gli amici gli avevano dato un simpatico soprannome, secco e breve come uno schiocco di frusta. Quel soprannome era Pelé.
Polvere di stelle. Curiosità, aneddoti e approfondimenti della storia dello sport. L'Uruguay si presentò al Mondiale brasiliano del 1950 con molte speranze di ben figurare. A parte il Brasile, vincitore annunciato, la nazionale celeste era considerata una seria candidata al secondo posto, alla pari con Inghilterra e Italia. E in effetti quella uruguagia era una formazione molto ben equilibrata. Al genio del regista Pepe Schiaffino e al fulminante dribbling dell'ala destra Alcides Guija, il piccoletto coi baffetti che avrebbe ammutolito il Maracanà, si aggiungeva la forza fisica dei reparti più arretrati. La grinta del capitano Obdulio Jacinto Varela, detto il Negro Jefe, per esempio, un centrocampista di non eccessa levatura tecnica, ma con agonismo da vendere e trascinatore per natura. O la combattività dell'altro mediano, Schubert Gambetta, incontrista dal carattere focoso e molto deciso, tanto per usare un eufemismo. Qualche anno prima, per esempio, durante una partita del campionato sudamericano, Gambetta era uscito completamente di senno. Si era impadronito della bandierina del corner e aveva distribuito vigorosi colpi sulla testa di chiunque, amico o nemico, osasse avvicinarsi. Niente di strano che lo avessero soprannominato El Mono, la scimmia. Il 12 luglio 1950, durante una partita di preparazione della nazionale in vista del confronto con la Svezia, il Mono si scatenò. L'atteggiamento violento di Gambetta fece degenerare un pacifico match in una rissa indegna. Il campo di San Paolo, che ospitava l'incontro amichevole tra la Celeste e la locale squadra della RAF, fu teatro di una serie incredibile di scontri tra giocatori. L'allenamento di calcio divenne in pochi minuti qualcosa di simile a un torneo di pugilato. Inutile dire che gli avvenimenti vengono riportati con toni molto severi dalla stampa locale. Fu così che il giorno dopo ben pochi tra i neutrali spettatori paulisti tifarono per i cugini sudamericani. Purtroppo servì a poco, perché l'Uruguay sconfisse la squadra scandinava per 3-2, sia pure a fatica e con un gol di Miguez a 6 minuti dal termine. 3 giorni dopo, l'Uruguay del Mono divenne campione del mondo, battendo incredibilmente la Seleção brasiliana al Maracanã. Testo di Danilo Francescano. Voci narranti Sandro Daneri ed Enrica Salvatori. Regia di Marco Della Croce. info@storiedisport.it.